소리던
19.36, siamo tornati qua in studio a Extra Live su Radio X e adesso siamo in compagnia dei nuovi ospiti dopo aver parlato dello Skepto Film Festival, quindi di giudici di cinema e di cinematografia in generale.
E adesso parliamo di nuovo di cinema.
Parliamo di nuovo di cinema, ma con chi invece lo fa? E siamo già in compagnia di Matteo Fadda, regista, e Giacomo Litera, invece scrittore, autore di vario genere, ecco.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, buonasera.
State colonizzando in qualche modo adesso il lazzaretto di Sant'Elia, perché tra pochi giorni si aprirà un'installazione multimediale che avete preparato proprio là. Da un'ambientazione un po' fantasy, diciamo, con un racconto dal titolo Sette berrette e un calderone d'oro, quindi immagino basato molto sulla leggenda sarda, eccetera. Innanzitutto, di cosa parla questo racconto?
Il racconto si rifà un po' alla leggenda del Sammutatori, è una leggenda non solo sarda, ma che è diffusa in tutta la Sardegna. Ne esistono tantissime versioni, ma la versione alla quale ci siamo rifatti di più è quella secondo la quale il folletto delle sette berrette, Sammutatori appunto, sarebbe questa un po' un folletto, un po' un demone che disturba chi dorme, ed è un po' la spiegazione che si dava un tempo ai risvegli con la sensazione di asfissia, sostanzialmente. Quindi questa è la storia, è una storia originale che si rifà a quella leggenda, è la storia di un bambino che ha a che fare con questo folletto.
Come vi siete appassionati alla mitologia sarda in genere, visto il riferimento? È una passione di entrambi?
Sì, ma diciamo che quando tu hai una nonna che durante le notti d'estate ti dice guarda, non mostrarti allo specchio dopo mezzanotte perché compare il demonio, poi vai a letto e davanti al letto tu hai uno specchio, un armadio a muro con uno specchio di 2 metri per 3, diciamo che rimani traumatizzato.
Scaccomatto lì.
In qualche modo devi esorcizzare questa paura, quindi...
Direi proprio di sì.
E quindi siamo partiti un pochino da queste storie fantastiche, diciamo che le vogliamo portare ai bambini sardi e ai bambini di tutta Italia, e anche di tutta Europa in generale, un po' tutti, ma sì, diciamo tutto il mondo,
per spaventare anche loro, giustamente.
Siamo rimasti traumatizzati noi, non vedo per quale motivo voi non dobbiate esserlo.
Rimanere traumatizzati come lo siamo stati noi, chiaramente. E diciamo che partendo proprio da queste storie antiche che i vecchi un tempo raccontavano, perché ora non si raccontano più, abbiamo deciso invece di catturarle e di metterle in video, in un'installazione interattiva che fosse con un nuovo linguaggio più vicino ai ragazzi d'oggi, però che portasse contenuti antichi, quindi potesse in qualche modo trasmettere e avvicinare i nostri ragazzi che sono più abituati alle smartphone, alle TV digitali, a internet e tutte queste cose qua, insomma.
Ma Folletto dalle sette berrette, perché sette berrette? Che cosa, cioè, cosa significano queste sette berrette?
Tutta una simbologia antichissima. L'autore sicuramente sa rispondere meglio.
Beh, in realtà il sette è un numero che ricorre molto spesso nelle leggende. Non ti so dire esattamente perché sette il Folletto, ma è comunque un numero molto comune nelle leggende sarde, anche nella...
Probabilmente era un numero che faceva paura.
Sì, magari sette giorni, mi viene questo e nient'altro, però alla fine sicuramente la simbologia c'è, e non solo poi in Sardegna, perché è molto...
No, infatti.
Molto ricorrente.
La simbologia, cioè i miti e le leggende in Sardegna sono tanti. Voi, visto che siete gli appassionati, ce ne ricordate qualcuno? Ci parlate di qualcuno?
Magari il vostro preferito, per esempio.
O il più pauroso.
Vabbè, diciamo che forse i più paurosi sono proprio quelli, gli spauracchi per i bambini, come per esempio Maria Varranca, che sarebbe lo spirito che vive nei pozzi, per esempio. Oppure, non saprei, vabbè.
Iscogas, per esempio,
Iscogas,
cioè.
Serchito,
ad esempio, l'uomo bue, che era un uomo che durante la vita aveva compiuto dei delitti e che poi era condannato durante le notti sarde, cupissime, giridissime, cattivissime, a diventare un bue e a muggire davanti alle porte di chi era stato ammazzato, oltretutto.
Sì, è un po' la versione sarda dell'uomo lupo, visto che noi non avevamo i lupi.
È molto inquietante come,
effettivamente,
come storia.
Sì,
abbastanza.
E l'unico modo per sconfiggere era tagliargli le corna con qualche mezzo particolarissimo.
Ovviamente impossibile, chiaramente.
Sì, impossibile, quindi insomma, eri condannato a vedere l'erchito che ti guardava.
Come siete riusciti a rendere la storia scritta da Giacomo un'installazione multimediale?
Vabbè, siamo partiti dalla storia che ho scritto io e poi abbiamo scritto insieme prima di tutto la sceneggiatura. E poi da lì, vabbè, le cose sono venute un po' da sé, diciamo così.
Forse era importante, oltre a dare una storia classica, che poi classica forse non è perché la forma in cui viene proiettata è quella del multischermo, quindi non è come un cinema classico o una televisione classica, quindi non una visione classica, però in più era forse creare un ambiente e un insieme magico, quindi oltre a un film, a una storia, l'idea di dare un percorso attraverso un ambiente multimediale dove si incontrano degli oggetti legati al film che attivano altri video, altri racconti, era regalare in più al pubblico e ai bambini un ambiente dove immergersi completamente, così come si può fare in un'installazione video, all'interno di storie, di atmosfere, di musiche, di suoni e di informazioni anche, perché i bambini hanno bisogno in Sardegna magari di conoscere queste storie antiche che ormai i vecchi non stanno più raccontando, diciamo, no?
Sì, un po' anche per ricreare quell'ambiente che comunque c'era una volta quando queste storie venivano raccontate. Diciamo che la cosa era abbastanza coinvolgente, venivano raccontate, non so, o fuori nelle notti d'estate oppure nelle notti d'inverno davanti al focolare, quando l'atmosfera comunque rendeva abbastanza l'idea.
Beh, certo, d'altra parte, insomma, sono già paurose, se non ci metti un po' di buio anche attorno, non c'è, godi solo a metà sostanzialmente.
Peraltro vorrei dire una cosa che... Non so se sappiate il fatto che proprio al lazzaretto pare ci sia un fantasma.
Questa è una buona notizia, no?
Sì, è vera, questa cosa è... Ricordo anni fa un articolone a tutta pagina dell'Unione Sarda sul il fantasma bambino della biblioteca, cioè sì, del Museo del Fumetto che c'era lì al lazzaretto.
Ma ne parliamo dopo la pausa musicale,
perché... Lasciamola su Spanches.
Sì, non abbiate paura.
From in the heart, your dark made urgent, and I pace my
tra fantasmi, poltergeist e anime particolari al lazzaretto. Stiamo ancora con i nostri ospiti che ci parlano di una bella installazione multimediale al lazzaretto che partirà adesso ai primi di febbraio qua su Extra Live, e continuiamo a parlare sempre di arte e creatività. Mi dicevate adesso che siete particolarmente entusiasti di questa scoperta del lazzaretto di cui parlavo prima, di un fantasma che pare alloggi proprio là.
Beh, un valore aggiunto, visto il tema.
Diciamo che abbiamo scelto il posto giusto.
Adesso cercherete anche di vendervela questa cosa,
sicuramente,
magari.
Sicuramente riusciamo a filmarlo nei prossimi giorni, a catturarlo e a metterlo in proiezione da qualche parte per i bambini che saranno felicissimi.
È che purtroppo i manifesti sono già pronti, perché se no...
Peccato. Ci sarebbe stato subito. Meet the Ghost, così, proprio anche come ulteriore... Ma vi volevo chiedere, quanto è importante secondo voi mantenere viva la cultura dei racconti sardi, visto che prima parlavamo anche del fatto che gli stessi anziani non li raccontino più perché magari non ci interessa, perché magari non, a loro non va più di raccontarli? Quanto è importante oggi, ecco?
Ma sicuramente è molto importante, perché noi andiamo sempre a cercare la fantasia, anche se la fantasia non ha confini, si intenda, però andiamo a cercarla sempre su opere che magari vengono da qualche altro paese, da qualche altra regione d'Italia. A volte non guardiamo qua in casa nostra quanto di magico ci possa essere, quanti esseri, quanta mitologia, quante leggende, quanti racconti che ora appunto andiamo perdendo, e che invece magari racchiudono un mondo culturale, un mondo ancestrale che ora invece, alla quale ora non guardiamo più. Siamo abituati a vedere tanti prodotti che arrivano da tanti paesi, però non guardando in casa nostra c'è tante pentole da aprire, tante cose da tirar fuori, diciamo. Esseri, mitologie, leggende.
Si possono anche definire ancora attuali, secondo voi, e perché?
Beh, assolutamente sì. Comunque di solito rappresentano dei valori universali, se vogliamo, dei valori che comunque sono sempre validi. Semplicemente cambiano i modi, però sostanzialmente quelli rimangono sempre. E c'è un'altra cosa da tenere in conto: in ogni caso, dietro alle leggende, cioè le leggende sono parte delle nostre radici, ma anche perché comunque rappresentano la storia del popolo. Dietro ogni leggenda c'è un fondo di verità, questo si è sempre detto ed è abbastanza vero comunque.
Prima spiegavi anche appunto la leggenda di cui parlavi, per dare una semplice motivazione alle apnee notturne.
Sì, è così che succede per la maggior parte delle leggende. Alla fine le leggende sono spesso spiegazioni di fenomeni reali o hanno alle spalle un qualcosa di reale, come per esempio il fatto del tesoro, che di solito...
Si scusò, giù per...
Esattamente. Di solito in realtà non si trattava di tesori dal grande valore economico, ma semplicemente magari di oggetti sacri che venivano custoditi. Questa serie di oggetti sacri veniva chiamato Thesaurus, e da quello si è partiti a pensare che fossero tesori principalmente preziosi, oro, gioielli, eccetera. Quindi la gente andava a cercarli, ma in realtà ciò che faceva era andare dove c'era il tempio, e quindi in luogo consacrato, eccetera.
Mentre
per
quanto riguarda i bambini, la funzione era, da quel che ho capito, sostanzialmente educativa.
Sì, diciamo di sì. Come appunto Maria Varranca evitava che... La leggenda di Maria Varranca evitava che il bambino si affacciasse al pozzo, sa Mame Susole, che magari nella nostra zona non è una leggenda molto diffusa, evitava che i bambini restassero fuori al sole nelle ore più calde, e quindi si evitavano le insolazioni, sostanzialmente.
Ecco, di che zona siete? Magari, perché è curioso poi come ci siano piccole variazioni o leggende completamente diverse.
Io, vabbè, di Gonnos Fanatica, Medio Campidano.
Anch'io ho abitato a Gonnos Fanatica, a Medio Campidano, poi adesso diciamo mi sono trasferito nel Sarrabus e ora in questo momento vivo a Cagliari. Quindi, però c'è una cosa non sottovalutare,
certo,
nel recupero di, diciamo, di questi miti e di queste leggende antiche, che è la vicinanza del racconto e il rapporto con i nonni. L'operazione che noi stiamo facendo è quella di recuperare un mondo molto emotivo. Infatti se si viene a Lazzaretto per vedere qualcosa di dove ci sono fiamme incandescenti, 3D, hanno sbagliato tutto. si viene al lazzaretto per vedere qualcosa di emotivo, qualcosa di delicato, qualcosa che ha dei tempi che ora quasi stanno sparendo. Quindi per recuperare un pochino quell'emotività, quell'intimità che ci poteva essere tra un nipote e un nonno, noi abbiamo cercato di ricreare un po' quell'atmosfera con la nostra storia, con il nostro progetto, diciamo, no? Che è una cosa che va recuperata e che secondo me va tenuta nel tempo, perché oggi i nonni quasi, i nipoti quasi non ci parlano più con i nonni, oppure li vedono nel doposcuola un attimo quando i genitori li lasciano per mangiare il pranzo, perché loro stanno, lavorano entrambe. Questa è una cosa molto importante, l'emotività di quel periodo, il rapporto con delle figure così importanti come i nonni, che alcuni di noi neanche si godevano. Io ad esempio abitavo lontano dai nonni, quando andavo certo poi mi incalzavano con le storie terrorizzanti, quindi non ci volevo più andare, però insomma era una cosa molto bella e molto, molto importante il rapporto, questa intimità del racconto che c'era prima, diciamo, ai tempi antichi, no?
Sarebbe molto bello vedere appunto anche i nonni che vanno a vedere la vostra esposizione, proprio perché magari loro le conoscono in maniera diretta e quindi prettamente orale, e vederlo magari in maniera multimediale può essere una cosa molto interessante, proprio come, quasi come esperimento sociale.
Sì, potrebbe essere qualcosa di interessante. A me è capitato di fare qualcosa di multimediale, di qualche installazione interattiva, e di vedere in particolare alcune persone di una certa età entrare nel percorso multimediale e farlo 3-4 volte, rimanere estasiati dal percorso multimediale. Questo mi ha stupito tantissimo, e trovavano sempre qualcosa di nuovo, un punto di vista interessante nel vedere questi video, nel vedere queste atmosfere. Erano molto molto interessati a queste atmosfere,
ecco,
moltissimo.
Il progetto di Sete Berrette a chi è dedicato? Da a quanti anni?
Allora, in teoria diciamo che i bambini dalla terza elementare in su sono il pubblico un po' più adatto, però
quelli più piccoli si spaventano troppo, no?
Pensavamo così, invece nel film che è stato inaugurato quest'estate a Villa Simius sono venuti dei bambini più piccoli, probabilmente 4-5 anni all'incirca,
sì, credo che
addirittura 3 mi suggeriscono,
3 e mezzo, qualcosa del genere.
E pur coprendosi gli occhi in alcune scene che erano un minimo terrorizzanti, sono rimasti lì e il giorno dopo volevano venire a vederlo. Quindi questo, noi eravamo un po' così un po' preoccupati che ci fossero bambini così piccoli, invece alla fine, pur coprendosi gli occhi in alcuni momenti, ci chiedevano alla amichetta a fianco: ma cosa sta succedendo? Sono rimasti in sala, all'interno della sala museale dove avevamo allestito Villa Simius, e hanno continuato a vedere il film e sono voluti rivenire il giorno dopo a vederlo. Quindi la paura piace ai bambini, bisogna dargli comunque un po' di soluzioni, un po' di effetti comici per vincerle, dargli degli strumenti per affrontare la paura, perché la paura è fondamentale che ci sia, i bambini devono conoscerla
ovviamente.
Certo.
Poi c'è da dire che comunque il pubblico adulto ha apprezzato ovviamente altri aspetti, perché comunque le persone, soprattutto quelle di una certa età, hanno apprezzato il fatto di rivivere un po' quello che magari hanno vissuto loro, perché comunque l'ambientazione, i tempi, c'era chi, qualcuno in particolare ci aveva parlato del fatto del tempo, del come si viveva allora e di come si vive adesso il tempo non è mai abbastanza, dobbiamo fare troppe cose, siamo sempre di corsa. Cioè, una volta il problema non si poneva proprio, cioè in ogni caso tutto era più lento, tutto era più calmo, e diciamo che in generale ci si godeva di più le cose, quindi
anche le persone che si
assolutamente,
anche i rapporti,
sì,
umani
assolutamente,
sicuramente
sì,
erano molto più solidi,
assolutamente sì, spesso più profondi se vogliamo, tra l'altro. Questa è una cosa che appunto in linea di massima il pubblico adulto ha apprezzato tanto.
Ma quando inizierà quindi la mostra? Abbiamo detto i primi di febbraio, quando esattamente e quanto durerà?
Allora, la mostra sarà al Lazzaretto, aprirà le porte al Lazzaretto dal 1° di febbraio, quindi la prossima domenica, ormai ci siamo, e avrà un'apertura dal pomeridiana alle 16:30 la prima proiezione, e poi in seguito alla proiezione la visita al percorso multimediale che sta al piano terra del Lazzaretto, mentre la parte superiore, la sala conferenze, diciamo, il Lazzaretto ospiterà la proiezione, e si ripeterà durante la sera alle 18. Quindi avremo 2 proiezioni durante la sera e la possibilità di visitare per 2 volte dopo il film la sala multimediale, diciamo, di approfondimento sensoriale del film e delle storie.
Se qualcuno volesse ulteriori informazioni sull'evento, sugli orari, su quello che sarà.
Allora, sicuramente contattare il Lazzaretto direttamente, la mail ufficiale del Lazzaretto e il numero di telefono del Lazzaretto, che si trova tranquillamente sul sito del Centro Culturale Lazzaretto, oppure anche il sito della UFilm, che è la casa produttrice del film,
che è scritto con la J.
Esatto, con la J come non, su You, ricorda,
e non Yo, esatto, J-U.
J-U, ed è, si ispira a su You, il gioco dei buoi. E niente, poi bello ricordare che ci ospita Carovana di Ornella D'Agostino all'interno di Mare di Danza, l'arte di vivere un viaggio nel percorso della scuola creativa. Quindi anche Carovana, diciamo, può fornire nel caso, tramite i suoi contatti, delle informazioni rispetto a orari, al progetto e a tutto quello che può servire, diciamo, al pubblico.
Non hai parlato degli spettacoli mattutini, però.
Quelli sono dedicati alle scuole. Attendiamo diciamo, il coinvolgimento delle scuole, che stiamo tentando di chiamare in tanti modi, però purtroppo notiamo che le scuole hanno tempi lunghissimi. Anche noi magari probabilmente non siamo mossi velocissimi, non siamo stati rapidissimi nel diffondere la notizia all'interno delle scuole, però per via sempre del solito problema che i bambini devono pagarsi i pulmini per spostarsi, la distanza da un centro museale e tante altre cose.
Le autorizzazioni.
Le autorizzazioni, certo, eccetera. Sarà difficile che la mattina verranno molte scuole. Noi speriamo che le scuole rispondano a questa iniziativa, perché poi è interessante anche il percorso per i bambini, sia a livello emotivo però anche a livello didattico, perché all'interno ci sono delle notizie date ad esempio anche dalla scrittrice Dolores Turchi, che parla di simbolismi sardi, di antiche storie sarde, quindi ci sono un sacco di nozioni che possono abituare i bambini a conoscere, a capire di più il mondo mitologico e magico della Sardegna, diciamo.
Poi si parla sempre del dibattito riguardo l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole, insegnarla sì, insegnarla no. Probabilmente anche questo è un fattore da considerare, che il sardo insegnato in maniera totalmente asettica, senza dare poi tutte quelle informazioni di cultura sarda arcaica, probabilmente non ha senso, gran parte dei lemmi non sarebbero quasi comprensibili. La pensate così?
Sì, perché comunque sia una lingua rispecchia le usanze e la cultura di un popolo, quindi i contenuti sono fondamentali, i contenuti sono le cose che si nominano con una lingua, che si esprimono, che si vogliono comunicare, quindi senza conoscere il contenuto, utilizzare una lingua, oltretutto conoscere una lingua che appartiene a tempi che non ci appartengono ormai, è molto difficile avere dei contenuti e rispecchiare delle atmosfere, dei rapporti, dei momenti storici anche, no?
Assolutamente.
Va bene, Alessandro, siamo in chiusura. Ringraziamo i nostri ospiti.
Assolutamente sì, per essere stati qua. Grazie mille Matteo e Giacomo.
Quindi ricordiamo, al Lazzaretto dal 1 all'8 febbraio, 7 berrette e un calderone d'oro, giusto?
Esatto.
Se volete far spaventare i vostri bambini, ma anche se volete fargli imparare qualcosa in più sulla mitologia arcaica sarda, è evidentemente il momento giusto per farlo.
Grazie mille. Intanto ricordiamo gli appuntamenti soliti, che sono la replica domani mattina, perché non ci ha sentiti stasera, che è a che ora?
Alle 9:30.
Alle 9:30
subito
domani
dopo
mattina.
Buongiorno Cagliari.
E la domenica all'1:30 invece, all'ora di pranzo.
Buon appetito. Adesso, a proposito di pranzo, va in onda Locanda X con le ricette di Laura Secchi e Giuseppe Carlos. Per ora è tutto. Io la mia R-Motion ogni tanto riesce fuori.
Eccola qua.
E vabbè. Un saluto da Davide Cabras
e da Alessandro Congiu.
Ciao, buonasera.
A giovedì prossimo. Ciao.
Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.